Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Oggi puntata direi super speciale, nella quale parleremo delle Olimpiadi. Sarà una puntata interamente dedicata alle Olimpiadi. Olimpiadi che, come sapete, sono ormai iniziate, anzi stanno quasi per giungere al termine. Infatti la cerimonia di chiusura è prevista per domenica 22 febbraio. Mancano quindi pochi giorni al termine di queste Olimpiadi. Olimpiadi che però sono state fin qua davvero interessanti, ricche anche di emozioni, perché l'Italia ha finora vinto tantissime medaglie, e tra cui anche tantissimi ori di cui oggi andremo a parlare, e quindi la puntata sarà ovviamente incentrata su queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La suddivideremo in due blocchi. Nella prima parte parleremo delle vittorie più importanti, più belle, più emozionanti che l'Italia ci ha fin qui regalato. Nella seconda parte invece andremo a commentare qualche curiosità, qualche chicca che le Olimpiadi ci hanno regalato fino a questo momento.
Per Federica Brignone, dopo l'infortunio, tira fuori una grandissima gara. Federica Brignone al comando con il tempo di 1:23:41.
Trovo doveroso quindi iniziare con i due ori di Federica Brignone. Federica Brignone che ha vinto appunto sia il Super G che lo slalom gigante, e due vittorie che anzi assolutamente meritate, considerando quanto è forte Federica Brignone, ma quasi inaspettate. 318 giorni fa infatti ai campionati italiani a Moena si era distrutta la gamba sinistra con una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, e insieme a tutto questo, per non farci mancare nulla, si è rotta anche il legamento crociato, sempre del ginocchio sinistro, e tra l'altro questo infortunio era arrivato praticamente durante la discesa, ha infilato per sbaglio il braccio in una porta, questo l'ha sbilanciata, è caduta e gli si è girata la gamba per colpa dello sci, ecco. Un percorso lunghissimo quello che ha portato Federica Brignone a partecipare a queste Olimpiadi, e un percorso che diciamo quasi nessuno credeva avrebbe portato a una medaglia. Percorso che è partito con l'intervento l'8 maggio, 5 giorni dopo l'infortunio, l'inizio della riabilitazione che è datato 17 aprile 2025, tra l'altro riabilitazione che è stata fatta al J-Medical, ospedale sportivo tra virgolette della Juventus, e subito lì aveva parlava di piccoli step, di un passo alla volta. Le Olimpiadi rimanevano il suo obiettivo, ma anche lei pensava che non sarebbe stato possibile.
Sì, ma tra l'altro anche noi che abbiamo commentato l'avvicinamento, insomma, a queste Olimpiadi, abbiamo detto fino all'ultimo che non sapevamo se Federica Brignone sarebbe riuscita a prendere parte alle Olimpiadi, proprio perché non si sapeva niente fino a inizio gennaio. Lei aveva detto che ci sarebbe stata solo se avesse avuto la certezza di essere al 100%, e direi che ha dimostrato poi di essere riuscita a ritrovare la sua miglior condizione.
Assolutamente, questa condizione in realtà ha iniziato a ritrovarla solo da novembre, da fine novembre, quando a distanza di 237 giorni dal terribile infortunio torna sulla pista, torna con in realtà degli sci da turismo per fare giusto qualche giro a Cervinia, quindi prima volta che mette gli sci appunto il 26 di novembre, e praticamente due mesi dopo vincere due ori non è cosa da molti, ecco. Federica Brignone sicuramente è una sportiva di altissimo livello, è stata ed è ancora tutt'oggi una sportiva di altissimo livello, 35 anni, ed è una donna piena di energia, l'ha ribadito più volte anche in numerose interviste, che è una molto energica, molto sportiva anche al di fuori dallo sci, e diciamo questo è un po' lo spirito che l'ha guidata verso le Olimpiadi, quindi energia, non mollare mai, e sono bellissime anche le immagini che sono arrivate dopo appunto la seconda vittoria, quella nello slalom gigante. Prima di tutto le sue due avversarie,
sì,
che erano arrivate che erano arrivate tra l'altro pari al primo posto prima dell'ultima discesa, ovvero quella della Brignone, Sara Hector e Thea Stjernesund, la prima svedese e la seconda norvegese, che alla fine della discesa appunto della Brignone si sono inginocchiate davanti a lei, si sono inchinate per
sì,
celebrare
scena,
la grandezza.
Una scena davvero meravigliosa.
Esatto. E poi ovviamente oltre a questa scena ci sono anche le lacrime del padre, che appena ha visto trionfare appunto Federica Brignone non ci credeva, ecco, sorride, si mette a ridere quasi per dire
sì, direi
non
quasi
è
sperato.
Esattamente. E quindi questo per quanto riguarda Federica Brignone. Direi che considerando tutto quello di cui c'è da parlare, ne abbiamo parlato abbastanza, anzi non sarebbe mai abbastanza, ma dobbiamo tagliare. Rimanendo sullo sci, abbiamo tre medaglie nella discesa libera, due maschili e una femminile. Le due maschili sono l'argento e il bronzo di Franzoni e Dominic Paris, il primo Giovanni Franzoni, che è considerato forse una promessa, non si capisce ancora bene se riuscirà ad essere un grande fenomeno, se riuscirà a prendere le redini di un Alberto Tomba, chissà, però comunque un grande argento per lui. E poi appunto nel femminile Sofia Goggia nella discesa libera porta a casa un bronzo, la Goggia che nello slalom gigante, nella stessa gara in cui ha trionfato la Brignone, era arrivata se non sbaglio ottava, sesta, adesso non ricordo esattamente, ma comunque era arrivata leggermente indietro. Diciamo che Sofia Goggia ha tanto talento, lo sta dimostrando già da qualche anno, ma è in realtà molto discontinuo, esatto, in concreta.
Lei poteva tranquillamente ambire un oro, però in certi momenti vuole strafare e poi inevitabilmente in alcuni casi arriva la caduta che la condanna,
esatto,
e non le permette appunto di poter arrivare a podio, comunque sia di ottenere degli ori.
Questa discontinuità in realtà è legata anche tanto a tutte le vicende extra pista, tra virgolette, se così si può dire. Ci sono sempre tanti gossip, tante vicende appunto extra sportive che la tengono magari un po' concentrata, a differenza magari di altre sciatrici, come ad esempio Federica Brignone, che poi sono delle sportive ferratissime anche mentalmente.
Su con Jenna, ci avviciniamo all'ultimo giro, forza adesso!
È davanti
di mezzo secondo, andiamo!
Per la doppietta,
lì,
siamo vicini,
siamo
alla doppietta.
Per scrivere un'altra storia
40,
meravigliosa. Dai, Francesca.
Sì, sì, sì.
Per scrivere un'altra storia meravigliosa.
Sì. Doppietta. Doppietta.
Un decimo. Straordinaria. Francesca Lollobrigida fa la storia.
Altri ori, secondo me, interessanti e soprattutto doverosi da citare sono quelli ottenuti da Francesca Lollobrigida, che è stata protagonista nel pattinaggio di velocità, uno sport che devo dire mi ha anche particolarmente sorpreso. Sappiamo che le Olimpiadi sono la manifestazione per eccellenza in cui ritrovarsi davanti alla TV e scoprire cose nuove, sport nuovi che non pensavi potessero esistere. Ecco, il pattinaggio di velocità è uno sport di cui io non ero a conoscenza e mi ha davvero sorpreso, perché è uno sport che unisce al suo interno coordinazione, forza fisica, anche resistenza, perché poi le gare lunghe comunque sono difficili da affrontare e non è assolutamente semplice, quindi è uno sport veramente veramente interessante anche da approfondire. e Francesca Lollobrigida ci ha regalato delle emozioni straordinarie, perché poi è stata anche, se non sbaglio, la prima a portare un oro in queste Olimpiadi, ne ha vinti due, e l'ha vinto nei 5.000 metri e nei 3.000 metri, quindi davvero complimenti a Francesca Lollobrigida, che davvero ha fatto qualcosa di straordinario. E peraltro nel pattinaggio di velocità non è stato, non sono stati gli unici ori quelli che ha portato Francesca Lollobrigida, ma ne sono arrivati anche altri in casa Italia.
Ma è che ci prende?
Ultima curva! Ultima curva, ragazzi! Prendetevela! Prendetevela questa medaglia d'oro! La quarta! Prendetevela! La quarta medaglia che arriva per lo speed skating, record, ma si sapeva già!
In particolar modo quello dell'inseguimento a squadre, dove hanno trionfato Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Tra l'altro la cosa più bella di quest'oro, oltre alla vittoria straordinaria, e facciamo i complimenti ovviamente a tutti i ragazzi che fanno parte di questa squadra, non solamente i giocatori, insomma, non solamente gli atleti, ma anche tutto lo staff, è stato l'arrivo finale, no? Il photo finish, dove uno dei tre ragazzi, quello che appunto ha concluso la corsa, ha deciso di girarsi e concludere così in bellezza la gara. Ovviamente alcuni hanno frainteso il gesto e l'hanno considerato un po' provocatorio, non era quello l'intento ovviamente dell'atleta azzurro, voleva semplicemente, diciamo, finire in maniera straordinaria e in maniera memorabile, anche perché è una cosa che non si era mai vista. Peraltro l'Italia nel corso di quella gara aveva accumulato anche un vantaggio tale da potersi permettere una cosa del genere, proprio a testimonianza del fatto che comunque sia stata palesata una grande superiorità. Per cui davvero complimenti a questi ragazzi.
Rimanendo un attimo sul pattinaggio, io ci tenevo anche a dire un po' la nostra sul caso delle critiche che sono arrivate a Francesca Lollobrigida dopo la vittoria del secondo oro, perché appunto penso che ormai un po' tutti abbiano sentito di questa cosa. Dopo la fine della gara è andata a fare un'intervista, con lei c'era suo figlio, è andata, l'aveva preso in braccio dopo il traguardo, e diciamo che il bambino piccolo, 3 anni, ha fatto un po' di macello davanti ai microfoni, cercava l'attenzione della mamma, che invece stava rispondendo alle domande, e molti si sono lamentati appunto di questo atteggiamento del figlio, e si sono quindi scagliati contro la madre, che secondo alcuni non l'ha educato a dovere. Io invece mi sento di dire che Francesca Lollobrigida ha fatto benissimo a portare suo figlio davanti ai microfoni, cioè semplicemente è una madre che dopo aver vinto una gara alle Olimpiadi è andata a prendere il figlio in braccio per festeggiare insieme a lui, questo bambino appunto ha 3 anni, è normale che faccia così, e non vedo dove ci possono essere critiche, ecco.
Ovviamente prima, quando parlavo di quella vittoria memorabile arrivata nel pattinaggio di velocità, mi riferivo allo short track. Come ho detto proprio inizialmente, prima di parlare appunto di quella vittoria, è uno sport nuovo anche per me, quindi è normale che si faccia anche un po' confusione, proprio perché sono la stessa cosa essenzialmente. Diciamo che lo short track è un modo diverso per chiamare il pattinaggio di velocità, quindi ci può stare che uno faccia confusione. Quelli che ho citato prima, ovvero Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, sono i vincitori del pattinaggio di velocità in seguimento a squadre, mentre i vincitori dell'inseguimento della staffetta mista dello short track sono Elisa Conforto, Larianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sigel, che è stato proprio l'autore di quel gesto. Scusate per questo piccolo errore, però appunto sono due sport davvero simili. Ho scoperto proprio in diretta, in realtà, che sono due cose diverse, ma in realtà è un modo diverso per chiamare alla fine il pattinaggio di velocità, ecco.
Sì! 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 Questa è la storia! Questa è la prima medaglia d'oro per il biathlon italiano! Via Lisa! Via! È medaglia d'oro! Incredibile!
E poi, per citare altri ori arrivati, insomma, in questa prima metà, in questo in questi tre quarti di Olimpiadi, direi che è doveroso citare Luisa Vittozzi, che si è resa protagonista di una vittoria nel biathlon nei 10 km in seguimento femminile. Anche qui un altro sport davvero faticoso, davvero incredibile, affascinante. È uno sport che unisce appunto due discipline, come dice il nome stesso, biathlon, il tiro con la carabina e lo sci di fondo, quindi davvero due sport peraltro assolutamente non semplici e che oltretutto sono anche, diciamo, diversi, quindi vanno a verificare e a premiare capacità totalmente diverse, perché il tiro con la carabina si concentra ovviamente sulla precisione, sulla capacità comunque di calcolare il momento in cui fare il tiro, mentre la coordinazione, mentre lo sci di fondo comprende più l'aspetto fisico, e quindi sono anche due sport diversi, per cui è affascinante come siano stati messi insieme. Mentre per esempio quando si parla di un altro sport famosissimo alle Olimpiadi che unisce più discipline, ovvero il triathlon, è vero che il nuoto, la corsa e comunque la bicicletta vanno a premiare anche lì capacità diverse, però sono comunque cose fisiche, ecco, che comprendono uno sforzo intensissimo, però sempre fisico, mentre qui proprio sono due capacità totalmente diverse.
Andiamo!
Undicesimo!
La prendiamo!
Vanno
la
dietro!
Prendiamo!
Vanno dietro!
La prendiamo!
Doppio!
È oro!
Doppio!
È oro!
È oro!
È oro! È oro! È oro! È oro!
Per concludere abbiamo poi lo slittino, il doppio maschile vinto da Emanuel Ryder e Simon Kainzwaldner. E anche qui un altro sport davvero, davvero clamoroso, lo slittino. Non so se avete avuto modo di vederlo, ma è davvero impressionante la velocità a cui questi si fiondano in questa pista. Peraltro sono totalmente sdraiati, quindi vanno anche alla cieca, e è davvero, davvero impressionante. E tra l'altro sono nati anche alcuni meme in merito a questo sport, perché se avete seguito il curling, è stato introdotto un microfono sui giocatori per permettere appunto agli spettatori di ascoltare quello che si dicono nel corso della partita mentre la palla va avanti, no? Una cosa secondo me molto interessante, e molti hanno detto chissà che cosa dicono gli atleti dello slittino mentre sono catapultati a velocità davvero sensazionali, senza vedere nulla, senza secondo me avere neanche la percezione di quello che sta accadendo, e sarebbe interessante anche capirlo. E sono un po' le espressioni che magari uno fa quando va su uno scivolo, quando va su uno scivolo ad acqua, per esempio, su queste attrazioni, sulle giostre, nel momento in cui arriva la discesa uno non capisce niente, quindi inizia ad urlare. Ecco, me l'immagino proprio così. Poi loro sono atleti professionisti, quindi avranno imparato, insomma, a contenere anche le loro emozioni, però insomma è interessante.
Mi aggancio un attimo a te, che hai citato il curling, per citare ovviamente il bronzo nel doppio misto di Mosaner e Costantini, che ci hanno fatto innamorare di questo sport, tutti gli italiani incollati alla televisione per vedere il curling, anche se adesso con le squadre sia maschile che femminile stiamo un po' faticando, questo doppio misto ci aveva incollati alla televisione, sì, sì. E proprio all'ultimo tiro dell'ultimo end i nostri due connazionali si sono dovuti arrendere in semifinale con gli Stati Uniti, che poi sono arrivati secondi appunto in finale contro la Svezia. Mentre prima hai citato l'oro nel biathlon, e ci tenevo a dire che un oro è complicatissimo ancora di più vincere un oro nel biathlon se non sei norvegese. Diciamo che in queste Olimpiadi abbiamo visto come la Norvegia, ma soprattutto le altre nazionali nordiche, ma proprio soprattutto la Norvegia, stanno monopolizzando il biathlon e lo sci di fondo, perché sono proprio il loro sport che praticano fin da bambini, e vincere un oro nel biathlon per la Vittozzi non è stato assolutamente semplice, in più, considerando anche questo fattore.
E come ultimo oro arrivato almeno finora, citiamo anche la vittoria nello slittino nel doppio femminile, conquistato da Andrea Fotter e Marion Oberhofer. spero di averli pronunciati correttamente. Comunque sono finora i 9 ori che l'Italia ha conquistato, un'Italia che finora nel medagliere si piazza al secondo posto. Speriamo, allora la Norvegia direi che è praticamente imprendibile, non so se concordi, però
sì.
Dista veramente tanto, ci vorrebbe quasi un'impresa, e non so neanche se matematicamente, mancando comunque pochi giorni alla fine delle Olimpiadi, c'è la possibilità ancora per l'Italia di conquistare altri 6 ori che permetterebbero di raggiungere la Norvegia. Però direi che un secondo posto conquistato in casa sarebbe qualcosa di meraviglioso, considerando anche che sono già arrivati dei record, perché l'Italia ha vinto ori ma in discipline totalmente diverse, in tante discipline, quindi record anche che rendono onore finora a una nazionale che sta facendo un percorso straordinario davanti ai propri tifosi. Quindi per ora direi davvero Olimpiadi disputate in maniera fantastica da parte dei nostri atleti.
Sì, infatti è record di sempre nelle Olimpiadi invernali. Il record prima di Milano Cortina 2026 era della delegazione che aveva partecipato a Lillehammer 94 in Norvegia. Il record di medaglie totali era 20, il record da battere, e questo record è stato abbattuto nella giornata di domenica scorsa, giornata in cui sono arrivati l'oro di il secondo oro di Federica Brignone, l'oro nel biathlon e l'argento nello snowboard, ecco. E tra l'altro è anche record di ori con
passiamo adesso al secondo blocco e parliamo delle curiosità che hanno caratterizzato finora le Olimpiadi. Sono diverse, sono anche abbastanza anomale, e quindi secondo me sarà molto interessante e divertente andare a raccontarle tutte. Olimpiadi che non sono iniziate nel migliore dei modi, scusate. Infatti in data 6 febbraio 2026 ovviamente si è celebrata la cerimonia d'apertura. Cerimonia d'apertura che ovviamente ha attirato davanti alla TV praticamente, non dico tutta Italia, però insomma penso che la stragrande maggioranza del popolo italiano fosse incollata alla TV a guardare questa cerimonia d'apertura tanto attesa, di cui tanto si era parlato e su cui l'Italia aveva tanto investito. E purtroppo però diciamo che il commento di questa cerimonia d'apertura non è stato dei migliori. Ovviamente a trasmettere questa cerimonia d'apertura è stata la RAI, e il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha accumulato nel corso del suo commento alla cerimonia d'apertura diverse gaffe alquanto esileranti, esordendo nel momento in cui appunto l'inquadratura ha inquadrato, scusate il gioco di parole, San Siro per la prima volta: buonasera e benvenuti dallo stadio olimpico per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, confondendo San Siro con l'olimpico.
Sono leggermente diversi.
Esatto, quindi
mi dispiace comunicare.
E purtroppo, se questa possiamo considerarla un primo errore, errare humanum est, insomma, soprattutto in un momento in cui stai andando a commentare un momento storico, perché le Olimpiadi in Italia non si fanno tutti gli anni, e quindi ci sta che comunque tu ti faccia prendere un attimo dall'emozione. Poi penso che anche sia il sogno di qualsiasi giornalista sportivo, qualsiasi persona che si affaccia al mondo delle telecronache, commentare qualcosa di così tanto grande, quindi ci può stare un attimino qualche piccolo errore, qualche piccolo svarione. Certo è che però le gaffe sono state continue nel corso della sua telecronaca, confondendo anche artisti, confondendo anche atleti. Per esempio è stata premiata parte della delegazione femminile di pallavolo che l'anno scorso ha conquistato il mondiale e 2 anni fa ha conquistato le Olimpiadi. È stata premiata in particolar modo la capitana della Danesi, e lui l'ha confusa, quindi insomma è stato uno dei tanti errori continui, e questo secondo me è inaccettabile, soprattutto perché presumo che per un evento del genere occorra anche una preparazione di mesi, mesi, mesi e mesi, anche perché non penso che la scaletta degli atleti e degli artisti che si sarebbero esibiti sia uscita il giorno stesso. Penso che lui ne fosse a conoscenza da un po', quindi un minimo di preparazione in più secondo me sarebbe dovuta essere necessaria, tanto che la Rai ha preso le distanze dal suo direttore e gli stessi giornalisti hanno deciso di scioperare, hanno deciso comunque di fare una sorta di silenzio stampa, insomma, per protestare contro qualcosa che mette in ridicolo anche loro. E ovviamente il direttore di Rai Sport, Paolo Petrec, è stato momentaneamente sospeso. Ci dispiace, perché penso che il primo a essere mortificato sia lui. Certo è che nel momento in cui hai un'occasione del genere non puoi fallirla in questo modo, perché le gaffe sono state davvero davvero tante, è quasi divertente andare a ripercorrerle tutte.
Sì, sì, ma poi tra l'altro, cioè, stiamo parlando delle Olimpiadi in Italia, quindi manco dici sono in Brasile, che dice vabbè, io sono qua dall'Italia, magari non ho nemmeno il programma, non ho nemmeno la scaletta, parlano in portoghese e non capisco quello che sta succedendo. Sei in Italia, probabilmente avrà, poi, cioè, penso che aveva il penso abbia avuto il, non so, il programma, la scaletta, comunque una scaletta più o meno indicativa, però non, cioè, non si può non si può confondere la un'ex campionessa di nuoto sudafricana, se non sbaglio, forse comunque sudafricana, con la figlia di Mattarella.
Sì, sì, vabbè. Cioè, vabbè. No, cioè, alcune sono state davvero da strapparsi i capelli.
Poi a sua discolpa posso dire che questa ex atleta era bianca, quindi manco ha sbagliato, cioè, nel senso, magari ci somigliava anche, però se sei direttore sportivo della Rai e stai, cioè, un minimo bisognava anche prepararsi, ecco.
Sì, 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 è proprio per quello secondo me che anche i giornalisti di Rai Sport hanno deciso di prendere le distanze dal loro direttore, perché comunque una serie così lunga di errori certificano secondo me non tanto un essersi fatto prendere dall'emozione, quanto più una insufficiente preparazione. Questo è ovviamente inaccettabile. Sì. Non sono stati fin qua però l'unico problema che c'è stato in queste Olimpiadi, infatti alcuni atleti hanno lamentato la rottura delle loro medaglie durante i festeggiamenti, cioè le medaglie che proprio si rompono e si spezzano durante i festeggiamenti. C'è da dire una cosa, io no, il villaggio olimpico è qualcosa di sensazionale, il villaggio olimpico che è stato creato in Italia è qualcosa veramente di sensazionale, tra l'altro è nata una nuova moda che secondo me ha permesso alle persone di avvicinarsi ancora di più a questa manifestazione sportiva quale le Olimpiadi, e ovvero il fatto che molti atleti, anche se magari sconosciuti, hanno deciso di commentare e di postare sui loro social continuamente gli aggiornamenti in merito a quella che è la loro vita all'interno appunto del villaggio olimpico, quella che è la loro vita nei loro allenamenti, e quindi questo ha fatto appassionare molte persone appunto alle Olimpiadi e anche quello che è proprio tutto il dietro le quinte, tutto quello che accade nel villaggio olimpico. E tutti gli atleti hanno finora detto che il villaggio olimpico è qualcosa di sensazionale, qualcosa di mai visto prima, e da questo punto di vista diciamo che superiamo i francesi che invece nelle Olimpiadi di Parigi avevano offerto, diciamo, una qualità non proprio all'altezza, tanto che molti si erano lamentati del fatto che i letti fossero in cartone, che ci fosse poco spazio, che il cibo fosse scadente e mille altre lamentele. Sì, probabilmente diciamo che... però l'Italia ha investito così tanto nel villaggio olimpico che ha dovuto risparmiare in qualcosa, e quindi le medaglie evidentemente sono di una qualità insufficiente, perché sono davvero tanti i casi di medaglie che si rompono proprio durante i festeggiamenti, ed è anche abbastanza divertente vedere la scena che secondo me spezza i cuori di tutti gli atleti che quelle medaglie le avevano conquistate, che magari hanno sognato una vita di essere sul podio, di festeggiare con la loro medaglia al collo, e che vedono la medaglia spezzarsi.
Diciamo che diciamo, per consolarci, ecco, rispetto ai francesi abbiamo fatto quasi tutto meglio e non era difficile. Per farla breve, oltre a una cerimonia d'apertura bruttissima, tra l'altro purtroppo sotto la pioggia di Parigi, ma lì non ci potevano fare niente, tutta la questione dei letti,
la questione della Senna,
esatto, una Senna in condizioni disumane in cui gli atleti si dovevano gareggiare nel nuoto. E soprattutto poi noi in Italia gli atleti non potevano non complimentarsi del cibo, che probabilmente per noi è anche cibo normalissimo, sai? Il cibo delle mense, cioè magari non proprio il cibo della mensa peggiore d'Italia, però non è cibo stellato, ecco. Però si sono complimentati tutti, sono tutti contenti del cibo, quindi siamo contenti anche noi per loro, ecco.
E un'altra protesta è arrivata, anche questa fa abbastanza ridere, è il fatto che la squadra giapponese di pattinaggio artistico si sia lamentata e addirittura ha presentato una protesta ufficiale perché ha considerato il podio troppo ruvido.
Questo non l'avevo sentito.
E questo podio avrebbe scheggiato le lame dei loro pattini e per questo loro si sono lamentati. Anche questa, diciamo, fa più ridere che, cioè, fa quasi piangere più che ridere, però insomma è abbastanza divertente. E poi l'altra grande protesta, che è stato il tema dei temi in questi giorni, come non citare il fatto che gli atleti abbiano esaurito migliaia e migliaia di preservativi in una settimana e mezzo di Olimpiadi. E si è sollevato questa polemica, una cosa che io non mi sarei mai... A parte che io non pensavo che, insomma, gli organizzatori delle Olimpiadi mettessero a disposizione degli atleti dei preservativi gratuiti. Cioè, nel senso, non ne capisco neanche troppo il senso. Cioè, voglio dire, è una forma di cortesia?
Sì, cioè una forma di cortesia di... Cioè, comunque, dopo una vittoria magari gli atleti sono contenti e festeggiano in questo modo, come dargli torto. Però, cioè, comunque, meglio così che coi letti di cartone.
No, sicuramente, però, cioè, nel senso, fa abbastanza ridere pensare che magari gli atleti, nel momento in cui vengono accolti all'interno del villaggio olimpico ed entrano per la prima volta nelle loro stanze, si trovano magari un messaggio di benvenuto, un asciugamano e poi si trovano anche un preservativo. E quindi questa immagine
di fianco al set di asciugamani e dei saponi. No, tra l'altro leggevo che per finirli tutti gli atleti ne hanno dovuti usare una media di 3 al giorno. Io non capisco. Chi ne usa così tanti,
perché... No, ma poi credo che si sia anche sollevata la questione del fatto che alcuni avrebbero venduto i preservativi che c'erano all'interno del villaggio olimpico a peso d'oro per guadagnarci su.
Sì.
Ora non so quanto siano vere queste notizie. Ciò che è certo però è che davvero i preservativi sono terminati, perché è uscito su tutti i giornali. Addirittura Salvini, un politico italiano, insomma, si è esposto sull'argomento. Una cosa veramente incredibile, però davvero divertente. Cioè, io tutto mi sarei aspettato meno che leggere una notizia sulle Olimpiadi che riguardasse proprio il fatto che si fossero finiti i preservativi. Cambiando un po' argomento e venendo anche ad altre curiosità secondo me interessanti, questa forse più che una curiosità è una notizia brutta, negativa, diciamo, qualcosa che forse era evitabile. Infatti è stato vietato l'uso di un casco personalizzato a un atleta ucraino che avrebbe dovuto gareggiare nello skeleton, e purtroppo a questo atleta è stato vietato l'utilizzo di un casco personalizzato, che ovviamente conteneva dei messaggi politici, o almeno presumo sia così, dato che altrimenti non l'avrebbero vietato, ed è un gran peccato. Diciamo che però l'Italia da questo punto di vista ci fa una bella figura, nel senso che quando c'è stata la cerimonia d'apertura sono piombati dei calorosi applausi nel momento in cui la delegazione ucraina ha fatto il suo ingresso a San Siro, quindi è anche bello sentire questa forma di vicinanza a una nazione, cioè una nazionale, ma poi ovviamente una nazione che comunque ha vissuto gli ultimi anni di difficoltà, anni di guerra, insomma, e quindi è molto bello vedere anche la vicinanza da parte del popolo, del popolo italiano. Purtroppo però diciamo che non riusciamo mai però a evitare anche queste cose. Per esempio, un'altra polemica che si era sollevata nel corso della cerimonia d'apertura è stata la censura a Gali, che voleva leggere una poesia che comprendeva una parte in arabo, però gli è stato impedito di leggerla. Poi nel momento in cui Gali ha fatto la sua esibizione non è stato mai inquadrato in primo piano, quasi come a voler testimoniare una volontà di non farlo vedere. Anche questo sicuramente un gran peccato, però insomma questa era anche qui una curiosità per chi magari non era stato aggiornato. E poi un altro caso assolutamente insolito, qui forse quasi strappa lacrime per i più romantici, sono state le parole di un atleta norvegese, Holm Lekeid, spero di averlo pronunciato correttamente, il quale dopo aver ottenuto una medaglia di bronzo, davanti alle telecamere è scoppiato in lacrime, ed è scoppiato in lacrime nel biathlon, è scoppiato in lacrime perché per una questione, diciamo, sentimentale, per una questione di cuore. Infatti ha detto che qualche mese fa aveva incontrato, insomma, la sua anima gemella, aveva incontrato la donna della sua vita, però purtroppo è caduto in un errore che personalmente ritengo imperdonabile, ma questa è semplicemente la mia opinione, ovvero l'ha tradita. E quindi si è scusato pubblicamente, insomma un gesto anche di grande consapevolezza, di grande coraggio, perché non è affatto una cosa scontata. E insomma è scoppiato in lacrime, c'è stato anche questo momento di commozione e comunque molto, anche molto insolito, perché diciamo non è una cosa tipica che ci siano questi tipi di circostanze, questi tipi di occasioni nel corso delle interviste. Mi viene in mente per esempio nel calcio c'era stato un episodio un po' al contrario, quando Casillas, dopo aver vinto il mondiale con la Spagna, aveva baciato la giornalista che era, credo, la sua fidanzata, non so se le avesse fatto la proposta di matrimonio in diretta. Comunque insomma, solitamente se capitano scene del genere, capitano al contrario, quindi scene più d'affetto. Invece in questo caso c'è stato appunto questo episodio, che però secondo me era interessante da commentare. E poi l'ultima cosa secondo me interessante insomma da analizzare è quella che è stata ribattezzata come la caduta di un angelo. L'atleta in questione è ovviamente lo statunitense Ilya Malinin, il quale è uno dei pattinatori in questo momento tra i migliori in circolazione, non solo a livello locale, diciamo non solo per quanto riguarda la nazionale statunitense, ma in generale a livello mondiale, nonostante sia davvero molto giovane, perché ha 22 anni, quindi davvero giovanissimo, eppure ha già conquistato tantissime medaglie anche nei mondiali del 2023, per esempio aveva conquistato degli ori, e anche nel corso di queste Olimpiadi ha già conquistato un oro, eppure era il grande favorito per quanto riguarda il pattinaggio di figure, il pattinaggio artistico, insomma, partiva come il grande favorito per la conquista dell'oro. Purtroppo però, mentre stava andando in scena la sua esibizione, è caduto. C'è stato un momento davvero di quasi sconforto, nel senso che penso che tutti in quel momento lì, chi stava guardando la gara o comunque sia chi ha rivisto anche le immagini in un momento successivo, ha provato empatia per questo ragazzo, che si vedeva palesemente fosse affranto. E l'affranto secondo me non deriva tanto dal fatto di non essere riuscito a conquistare un oro, perché sicuramente avrà mille altre occasioni e comunque un oro già l'ha conquistato in queste Olimpiadi, quanto per il fatto di non essere stato all'altezza delle aspettative. Poi dipende quali sono le aspettative, però evidentemente sono aspettative molto alte su di lui, e si è sollevata tutta una polemica per quanto riguarda il padre, che ha visto protagonista il padre di questo ragazzo, che infatti nelle interviste post Olimpiadi, insomma nelle conferenze stampa, ha chiesto pubblicamente scusa con vicino il padre, ha chiesto scusa anche al padre stesso per la sua caduta, quasi come se non avesse mantenuto, rispettato quelle che erano le aspettative degli altri. Questo poi è un tema secondo me molto interessante, che coinvolge particolarmente le nostre generazioni, coinvolge particolarmente i giovani in realtà di ogni epoca, che spesso si trovano magari di fronte a scelte particolarmente difficili proprio perché magari si vedono influenzati da quelle che sono le aspettative che gli altri ripongono su di loro. E credo che questo sia il caso di questo ragazzo, che appunto si vedeva fosse palesemente affranto, non tanto per aver mancato la conquista di un oro, che ripeto secondo me lui è consapevole, ne arriveranno tanti anche nei prossimi anni, quanto per il fatto di non aver rispettato le aspettative forse anche di un paese intero, al di là di quelle che sono le aspettative del padre. Ciò nonostante rimane uno degli atleti in questo momento più forti per quanto riguarda il pattinaggio, tanto che è stato proprio lui a far rimuovere quella che era una regola, diciamo una legge nata appunto nel pattinaggio artistico, che voleva che gli atleti non potessero, diciamo, fare il salto mortale mentre appunto si esibivano, proprio perché è ritenuta una cosa eccessivamente pericolosa. È stata rimossa, diciamo, questa legge, questo impedimento qualche anno fa, e lui ne ha approfittato per manifestare, per mostrare tutte le sue abilità nel fare anche gesti tecnici così davvero fenomenali come il salto mortale. Davvero anche qui una cosa straordinaria, già fare un salto mortale con delle scarpe in una palestra con un materasso sotto è qualcosa che io non sarei mai in grado di fare, figurati farlo mentre ti stai esibendo ballando, con dei pattini che hanno una lama davvero sottilissima. E ora noi abbiamo riso prima alla questione del Giappone, che si erano lamentati del fatto che i pattini e le punte si fossero diciamo rovinate, però davvero sono punte sottilissime, e quindi è davvero è davvero incredibile questo ragazzo, al quale auguriamo ovviamente tutto il successo di questo mondo, proprio perché direi che ci ha fatto commuovere un po' tutti.
Assolutamente. Per citare poi altri proprio rapidamente altri bei momenti che sono capitati in questi giorni di Olimpiadi, abbiamo in risposta a quello che dicevi tu dell'atleta ucraino che ha indossato un casco con i volti di atleti ucraini, molti dei quali suoi amici, morti in, nella guerra contro, contro la Russia, abbiamo la risposta a, alla sua esclusione dalle gare, arrivata sempre da una sua connazionale che su un guanto, lei, se non sbaglio, gareggiava nello slittino, non vorrei dire una cavolata, su un guanto ha scritto Remembrance is not a violation, il ricordo non è una violazione, e questo guanto appunto l'ha esposto davanti alle telecamere per
come solidarietà, diciamo,
esatto, per solidarietà vicino a questo suo connazionale che è stato bannato dal CIO. Un altro bel gesto arriva durante lo sci di fondo. Un coach di Lisa Vitozzi ha prestato a Giulia Simon, non so esattamente la pronuncia, una sciatrice francese, un bastoncino perché l'aveva perso. Grandissimo momento di fair play del nostro coach italiano. Poi sempre nella cerimonia di apertura abbiamo un bellissimo momento in cui il Giappone è entrato sventolando le bandierine col sole rosso, ma anche con il tricolore le bandierine col tricolore italiano, questo per diciamo omaggiare il nostro paese che li ha accolti davvero molto bene. Abbiamo un bellissimo abbraccio sempre durante la cerimonia di apertura tra due pattinatori di figura, uno spagnolo e l'altra tedesca, no, italiana, scusate, che appunto si sono abbracciati nonostante siano di due nazionalità differenti. E poi abbiamo invece, come ho già citato, l'inchino delle due sciatrici nordiche davanti a Federica Brignone dopo il suo secondo oro. Detto questo, direi che è arrivato il momento di andare in chiusura. Vi ricordiamo come al solito di ascoltarci su youngradio.it e su tutte le piattaforme, e vi diamo appuntamento tra due settimane in cui probabilmente parleremo ancora un po' di Olimpiadi, faremo un bilancio finale anche di tutte quelle che sono le tematiche extra sportive. E quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra due settimane. Un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.